Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, buongiorno a voi. Ci rivediamo e continuando a leggere il nostro testo. Se avete la possibilità di averlo davanti agli occhi è meglio, se no si ascolta, e anche sui cellulari ormai abbiamo le app con... perché la Bibbia bisogna leggerla, averla e leggerla. Non siamo protestanti, quindi possiamo quindi farlo tranquillamente senza peccato, ok? E questo è un dono del Concilio Vaticano II, ve lo ricordo sempre, che se ogni tanto ho guardato che ci sono qualcuno anche nella Chiesa che è un po' più nostalgico di altri tempi, no, ne parla male, invece un grande dono del Concilio è stato quello di poter dire ogni cristiano cattolico può aprire la Bibbia, leggerla e con l'aiuto di fratelli e sorelle cercarla di capire. E quello che stiamo tentando di fare noi, non nella lettura di questi primi capitoli della Genesi, la volta scorsa, credo poi per chi vuole, per chi non c'era, c'è la registrazione sul sito, il nostro amico Ciro Barletta poi si occupa di mettere le registrazioni sul sito gesuitibari.it e quindi se vuole può ascoltare, la volta scorsa abbiamo letto 2-3, quindi che ricordate che siamo in racconti simbolici, dove in questi racconti simbolici ci viene detto qualcosa di vero, ma di vero non in senso storico, cioè che sono, noi ci diremmo ma questi racconti sono avvenuti veramente? No, non sono narrazioni, no? In tante culture come dire, trasmettere delle verità esistenziali che non sono appunto verità storiche nel senso in cui intendiamo noi, ma allo stesso tempo sono verità perché parlano di noi, parlano della nostra vita, lo si fa anche attraverso dei generi letterari diversi da quello, diciamo, più scientifico storico, no? Che è qualcosa che abbiamo noi elaborato negli ultimi secoli. Anche la poesia, se volete, no? Dice qualcosa di vero esistenziale. Ci sono delle poesie che noi sentiamo, che dicono di noi, dicono della vita, dicono del mistero della vita, no? Eppure tu dici, ma è proprio che era così, era una poesia. Così come anche questi sono racconti sapienziali, sono un genere letterario appunto sapienziale, che attraverso dei simboli cerca di dire qualcosa di vero per la nostra vita. Per cui la volta scorsa, Genesi 2 e Genesi 3, siamo entrati, e oggi finiamo Genesi 3 e passiamo a Genesi 4, e in questo racconto del cosiddetto peccato originale, o meglio, peccato originario, non quindi come qualcosa di quello che è stato all'inizio e poi tutta una serie, no, ma come qualcosa che è nel fondo di ogni uomo e di ogni donna. E vi ricordate che è legato, cioè, simbolicamente al giardino, questo giardino dove Dio crea e pone l'uomo, e all'interno di questo giardino ci sono degli alberi, l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male, oppure meglio del conoscere bene e del conoscere male. Del conoscere, potremmo dire, e del non conoscere, del conoscere in maniera sbagliata. E poi c'era questa parola che il Signore rivolgeva all'Adamo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero del conoscere bene e del conoscere male non potrai mangiare, non dovrai mangiare, perché nel momento in cui tu ne mangerai, morirai. E su questa indicazione di vita che il Signore dà ad Adamo, il serpente leggerà invece, dirà: guarda che quello, più che un'indicazione di vita, è un divieto, è uno che ti vuole vietare. Il Signore la dà come indicazione di vita, cioè tu non potrai conoscere bene senza l'altro. Cioè il limite è per in qualche modo accogliere che non ci sei solo tu, che non sai tutto tu, che non puoi sapere da solo, ma sai insieme. Ricordate, già l'uomo faceva fatica a vivere questo quando nel racconto si parla della creazione dell'uomo e della donna, no? Che il Signore a un certo punto, perché dice non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli sia simile, gli porta la donna, ricordate? E già lì l'uomo, di fronte a questa sconosciuta che gli viene messa davanti, non dice: chi sei? No? Come ti chiami? No? Ma dice: questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta, no? Cioè fa tutto lui. Dice: questa. Non è che dice: chi sei? Vi ricordate, citavo quel racconto africano, no? Dove invece un racconto di creazione africano, dove del Benin, dove lì invece si dice che Dio crea l'uomo, lo mette nella foresta, gli dà un arco e gli dice: vivi. E lui gira per la foresta e a un certo punto incontra una donna, vede che è diversa da lui, e gli dice: chi sei? E lui dice: sono una donna. E tu? E lui dice: ah, io sono un uomo. E dice: tu come vivi? E lei dice: ma io pianto fagioli, eccetera. E tu come vivi? Beh, io con l'arco caccio, vogliamo vivere insieme? Vedete? Insieme. Invece già l'uomo lì, e poi nel racconto di Genesi 3, sulla spinta del serpente, il serpente che è è il simbolo della bramosia. Cos'è la bramosia? Quella spinta che anche noi abbiamo dentro, che ci vorrebbe essere, voler avere tutto e voler essere tutto. No? Cioè, riflettendo in maniera, se volete, banale e stupida, ma io mi domando, cioè, ogni tanto sentiamo, no, quelli che si scoprono naturalmente, di persone già ricche che rubano ancora di più. E uno ti dice: ma, cioè, no, ragionando in maniera proprio, dice: ma scusa, già c'hai un sacco di soldi, no? No, cioè, potresti goderti la vita, eccetera. No, ancora continuare. Perché è la bramosia che non basta mai, no? Perché tu vuoi essere tutto, tu, e avere tutto. Ed è questa l'immagine che di Dio, perché no, che il serpente propone all'uomo, facendo credere che quel Dio che gli aveva detto di un albero non mangiare, perché ci sono io, ci sono gli altri, con me e con gli altri conoscerai bene. Invece il serpente gli fa apparire che quello lì che ti ha detto non puoi è perché lui vuole essere tutto lui e quindi tu non puoi. Uno che sta sopra, gli altri devono finire, vuole che tutti vadano sopra, no? E l'uomo e la donna e l'uomo, credendo alla menzogna e volendo diventare come il Dio che il serpente propone, mangiano dell'albero, che, no, cioè, che poi vedevamo che poi non si sa bene di quale albero poi mangiano, ma il problema non è mangiare dell'albero, è non fidarti più della parola del Signore Dio che ti aveva detto: guarda, no, accetta il limite, come Dio stesso accetta il limite di lasciarci altro. Già Dio, il Dio, loro vanno a mangiare, lo dico così, vi ricordate, loro vanno a mangiare, dice capitolo 3, versetto 7, allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi, intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture. E dicevamo che loro mangiano, la promessa del serpente qual era? Quando tu ne mangerai, sarai come lui, conoscendo il bene e il male. Vedete, oggi anche nel nostro mondo c'è, no, chi conosce bene. Immaginate tutto quello che c'è in giro per il web, no? Tutti quelli che sospettano su tutto perché nel mondo non te lo vogliono far sapere, ma in realtà chi governa il mondo sono i gesuiti, il papa gesuita, eccetera. Ci sono, sai, tutti dietro, no? Tutte, perché tutte le multinazionali ci sono, no? Sono i massoni, sono, no? Tutta questa cosa che chi conosce bene, tu pensi di sapere, ma in realtà, così è il serpente. Tu pensi di sapere, ma in realtà, questo è il serpente, che pensa di sapere tutto lui. E cosa succede? Che lei crede al serpente, va a mangiare, ne dà anche al marito, mangiano e non si realizza quello che il serpente le aveva detto, che quando tu ne mangerai sarai come lui. Non diventano come lui. E perché non diventano come lui? Perché il Dio di cui parla il serpente non esiste. Cioè il Dio che vuole essere tutto lui ed avere tutto lui non è il Dio biblico. Perché il Dio di Gesù Cristo, il Dio vivente, è un Dio che lascia spazio, che ti fa vivere. E che quindi, come dire, accetta il suo limite. Come dire, anzi, si limita perché tu possa fare. È molto bello questo, eh? Veramente è uno dei motivi per cui io credo in Gesù Cristo. Cioè, perché il Dio di Gesù Cristo non è il Dio, è tutto lui. Anche a fin di bene, no? Deve fare tutto lui. No, no, no. Lui rischia con noi. Come ogni persona che vuol bene e che vuol far crescere veramente i suoi figli o le sue, e sa che a un certo punto no, cioè, ha qualche paura, no? Però non può fare altrimenti, perché se gli sta sempre addosso, quello lì o quella lì non crescerà mai. Invece c'è bisogno di lasciare quello spazio dove uno può, è chiamato ad assumere in responsabilità e in libertà il rischio della vita. Che ciascuno può fare solo per sé. E allora poi ci eravamo fermati nel versetto 8, vi ricordate, dove poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E qui vi avevo fatto notare come la traduzione italiana non sia letterale, perché nel testo ebraico c'è, cioè, poi udirono la voce del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E tant'è vero che quando il Signore gli dice dove sei, rispose ho udito la tua voce nel giardino, versetto 10, non si dice ho udito il rumore dei passi nel giardino, no, si dice la tua voce. E vi ho spiegato perché non è stato tradotto così la volta scorsa, quindi la traduzione, cioè nel testo ebraico c'è udito la voce del Signore Dio che passeggiava nel giardino, no? Ricordate l'interpretazione ebraica che diceva ma può una voce passeggiare? Che è il motivo per cui non è stato tradotto così. E si rispondevano, gli ebrei si rispondono sì, perché ciascuno di noi passeggia e la voce di Dio è dentro di noi. La voce di Dio passeggia con noi. Perché? Perché è dentro di noi. E vedete, il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Vedete, anche qui noi nel fatto di ricominciare ad avere a che fare con la Bibbia come primo luogo per tentare di capire il mistero di Dio non è semplice, perché? Perché anche se noi non abbiamo fatto teologia e siamo stati formati da sacerdoti che sono stati formati da una certa teologia filosofica che si studiava prima del Concilio, in cui c'erano le tesi. Dio chi è? L'essere onnisciente, onnipotente, eccetera, no, immortale, perfetto, perfettibile, eccetera. Quindi era un tipo di teologia filosofica che non partiva dalla Bibbia, partiva da una filosofia teologica, dalla neoscolastica, che era una rilettura della scolastica, perché una cosa era la scolastica e la filosofia medievale. La neoscolastica era una rilettura dal 1600-1700 di quella filosofia, però cambiata, che andava avanti a tesi, e quindi si facevano delle tesi teologiche e filosofiche e si andava a saccheggiare la Bibbia, proprio nel senso che si prendevano dei versetti, tirandoli fuori dal contesto e per come dire, confermare la tesi teologica e filosofica. Ora, il Concilio ha detto questo no. Per comprendere il mistero di Dio dobbiamo partire dalla Bibbia. Perché dico questo? Perché noi, avendo alle spalle quel tipo lì, alla domanda di Dio dove sei, che interpretazione diamo? Diamo di un Dio che sa dove l'uomo è, perché lui sa tutto, no? E quindi allora, come dire, sa già cosa l'uomo ha fatto, no? E allora, come dire, già... lo deve beccare, dice dove sei? Dove sei? Ecco, questo fra l'altro è il gioco del serpente. È il gioco del serpente, del Dio del serpente, del Dio spione che sa tutto. Invece la Bibbia ci narra un Dio che, proprio perché ha posto limite a se stesso per dare veramente libertà all'altro, non lo sa dove l'uomo è. E cerca un amico e gli dice, dove stai? Vedete, è diverso, no? È diverso il Dio che dice che sa tutto, e investigatore sa già, no? Lui è il Montalbano della situazione che sa già e dice, dove sei? È diverso dire l'amico che dice, dove stai? Dove sei? E c'è una conversione che siamo chiamati a... non è facile, ma questo è il cammino, perché la Bibbia dice un Dio che non sa dov'è Abramo, dov'è Adamo. E Adamo dice, ho avuto paura perché sono nudo, vi ricordate, adesso preso da Adamo dalla menzogna del serpente, e dice, pensa che questo Dio, no? Come dire, che è tutto suo, tutto, no, e lui non è riuscito a essere come lui, lo cerca per fargliela pagare, ho avuto paura e mi sono nascosto perché sono nudo. E il Signore gli dice, e chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Vedete, nella scrittura Dio non lo sa, non lo sa. Dio non lo sa se Franco Anicchiarico alla fine della vita sceglierà la vita o la morte. Dico Franco Anicchiarico e ognuno dica il suo nome. Dio non lo sa, lo spera che sceglieremo la vita. Dio non lo sa se noi ci salveremo o no. Perché? Perché dipende dalla nostra libertà. Perché la nostra libertà è vera, non è un gioco. Dio non lo sa, lo spera, farà di tutto, non ci abbandonerà mai, cercherà di lottare sempre, ci chiamerà sempre alla vita, ma non lo sa. Come un padre o una madre non sa se il proprio figlio o la propria figlia, fino alla fine, camminerà su strade di vita oppure si perderà. Lo spera, no, lotterà. Cercherà, ma non lo sa fino alla fine. E così è Dio, perché è un Dio vivo ed è un Dio che ama, e non ci può essere amore se non nella libertà, non ci può essere. E allora non è un gioco quello che Dio sta dicendo, ma forse hai mangiato dell'albero di cui ti avevo indicato di non mangiare. E come sappiamo, la risposta dell'uomo è quella di scaricare la colpa sulle donne, sulla donna. Ce n'aveva una lì, per cui sulla donna. Ed è un classico, no? Cioè quella di voi donne, no, siete la nostra rovina, cioè voglio dire, non possiamo vivere senza di voi, però allo stesso tempo, no? Noi che siamo innocenti, così buoni, figli di mamma, no? Cocchi di mamma, però vedete, ecco, questo scarico, no? Vedevamo la donna che tu mi hai posto accanto, cioè la colpa è di Dio, no? Ed è interessante che la colpa è sempre di Dio, la colpa è sempre di Dio. Una volta in cappella universitaria una ragazza venne così a parlare ed esordì dicendo: non la conoscevo, la prima volta, e lei viene e mi dice: guardi, dice, oggi sono riuscita a chiudere definitivamente una relazione affettiva con un ragazzo che è durata un paio d'anni e che mi ha fatto molto del male. E io gli ho detto: sono contento per te, cioè, no, di questa cosa qui. E lei mi fa: e no. Dice, e no, in serio non se la cava così, non se la cava così. Dice, io sono venuta da lei, che è un sacerdote, dice, perché voglio sapere perché Dio me l'ha fatto incontrare, no? Allora io le ho detto: senti, ma Dio ti ha donato un'intelligenza, tu in questi due anni l'hai usata, cioè Dio ti ha donato una volontà, tu in questi anni, no? Perché sempre è facile dire, no? È colpa di no, tutto bene. Cioè, uno dice, e tu? No? È fortissima quella frase, no, che dov'era Dio ad Auschwitz, no? E dall'altra parte bisogna anche domandarsi, e gli uomini dov'erano ad Auschwitz? Gli uomini, e dove oggi si potrebbe dire in tante parti del mondo purtroppo, no? Dov'è l'umanità? E allora... E vedete, anche l'uomo scarica, ma anche la donna scarica, perché alla donna che gli dice, il Signore dice, che hai fatto? Allora la donna dice, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Vedete, anche lei dice, il serpente. E allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu tra il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Invece il serpente, il male, è maledetto. Attenzione, maledetto non significa una maledizione, una maledizione, no? Come anche noi tante volte pensiamo alla benedizione, chiediamo la benedizione del cielo, no? Come qualcosa, un potere che arriva, uno si compra la macchina e la fa benedire, no? Perché così c'ha una protezione in più. No, la benedizione, quando vado in Terra Santa, quando andavo in Terra Santa, chissà quando ci torneremo, alcune volte le persone comprano i souvenir e poi prima di arrivare vogliono che vengano benedetti, padre me lo può benedire? E noi intendiamo tante volte questo come un oggetto che acquista un potere sacro, no? Perché viene benedetto. No, non è così. La maledizione e la benedizione nella Bibbia è un riconoscimento, cioè che in una situazione c'è un bene. Che viene da Dio, che benedetto, in questa situazione c'è un bene, oppure che uno è portatore di male. Il serpente è portatore di male, no? E il Signore lo dice, cioè la maledizione è riconoscere che in quella situazione c'è un male, e la benedizione è riconoscere che in quella situazione c'è un bene. Anni fa io celebravo nella chiesa di Sant'Anna a Bari, e con Sant'Anna c'è la devozione delle partorienti, no? O di coloro che hanno appena partorito, per cui alla fine della messa c'erano queste donne con bambini oppure ancora bambini nel grembo, E io in 30 secondi dovevo fare una catechesi di 2 anni, no? Cioè, perché dovevo dire, guardate che benedire adesso i vostri figli non significa appunto chiedere, perché loro sono già benedizioni. Sono già benedizioni. Noi benediciamo Dio perché per questo dono che vi è stato fatto, no? Di figli. E allora, ecco, no, questo male che porta alla morte, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai. E poi, vado velocemente, e alla donna disse, moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. Vedete, qui, intanto, da una parte il Signore sta dicendo, come dire, le conseguenze, di quello che la rottura della relazione con Dio e il credere al serpente porterà. Cioè, intanto porterà l'inimicizia, no? Verso l'uomo sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. Cioè, è quello che purtroppo vediamo, no? Cioè, e che purtroppo drammaticamente ancora in questo tempo vediamo nelle sue no, cose più estreme, più drammatiche, violente, delle uccisioni, no? Dei femminicidi e del maschilismo, della violenza che tante volte purtroppo tra noi c'è, no? Ora, questo fatto, attenzione, del moltiplicare i dolori per la donna riguardo al parto, e all'uomo disse, poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non devi mangiare, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi, con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e polvere ritornerai. E vedete, anche qui il Signore sta dicendo delle conseguenze di questa rottura, però attenzione, il partorire figli per la donna, il costruire per l'uomo. Se volete, queste due dimensioni, come dire, no, della vita, attività, non so, no, chiamiamole così per capirci, no? Cioè, sono quelle che in qualche modo ci fanno sentire più vicini a Dio, nel senso che è Dio che dà la vita, no? Che è Dio che costruisce il mondo. Nella Bibbia, no, Dio ha modellato le montagne, no, ha aperto il mare, ha fatto la volta stellata. E allora, un po' per le donne, e noi uomini non lo vivremo mai, per cui non lo sappiamo, no? Ma il generare vita, che da voi venga, no? Nasca dentro una vita, eccetera, e poterla generare, e per noi uomini il costruire, fare delle cose, no? Eccetera, sono delle attività che più, come dire, ci fanno percepire qualcosa dell'azione di Dio, che costruisce il mondo e genera la vita. Ora, è come se il biblista sentisse che, cioè, pensarsi troppo facilmente e troppo velocemente Dio ha fatto combinare tutto il casino, perché non si capisce quale Dio, l'uomo e la donna hanno voluto essere come il Dio del serpente. Allora, in qualche modo, quello che il biblista di allora vedeva nella vita di ogni giorno, cioè che si partoriva tra i dolori e che costruire le cose era molto faticoso, lo legge come un segno per ricordare che non siamo quel Dio del serpente. Non so se mi sto spiegando, no? Cioè, è come se l'autore sacro legge queste cose come un segno per richiamarci a dire, guarda, non siamo quel Dio. L'uomo chiamò Eva sua moglie, ed ella, perché ella fu la madre di tutti i viventi, e il Signore Dio fece all'uomo a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. È bello questo anche, no? Ricordate, la nudità era possibile quando c'era una relazione piena. Nel capitolo 2, l'ultimo versetto, ora l'uomo e la donna erano nudi ma non ne provavano vergogna, prima della rottura della relazione con Dio e tra di loro. E ricordate che questo poter essere nudi senza vergogna è legata a una possibilità di relazione che sarà alla fine dei tempi, in cui saremo pienamente amici fra uomini e donne. Non ci faremo più del male, non avremo più paura, Per cui si può essere nudi, e quando si dice nudi non si dice solo la nudità fisica, ma si dice la trasparenza. Oggi questo ancora non è possibile, no? Allora, con la rottura della relazione fra l'uomo, non riescono più a stare nudi, ma si coprono con foglie di fico. E quindi questo Signore che fa delle tuniche, no? Per rivestirli, per, nella sua misericordia, nella... San Paolo dirà, nelle sue lettere, dirà: rivestitevi di Cristo, rivestitevi di Cristo. È molto bello, no? E lui poi, di cui noi in lui possiamo essere finalmente l'uno verso l'altro. Poi il Signore Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, in quanto alla conoscenza del bene, del conoscere bene e del conoscere male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dall'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. E il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose all'oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma dalla spada guizzante per custodire la via all'albero della vita. Questi versetti non sono semplici. Perché letti così ci lasciano un po' perplessi, no? E intanto questa, secondo alcuni commentatori, il primo versetto, ecco l'uomo è diventato come uno di noi, quanto a conoscere bene e conoscere male, potrebbe essere letto anche in modo ironico, cioè nel senso che l'uomo, che Dio dice, vedi, credendo al serpente è diventato uno di noi. Ma non è uno di noi, perché noi non siamo così come il Dio del serpente, no? E poi questo non poter prendere più dall'albero della vita e questo essere scacciato. Ora, ricordate che il giardino è un simbolo della relazione, per cui rompendo la relazione uno è fuori dal giardino. Cioè, il giardino, il luogo della vita, dicevamo, e noi viviamo di che cosa? Di relazioni. La nostra vita è viva quando le relazioni vanno bene. Quando le relazioni vanno male, si sente la morte. Quando una relazione si rompe, è come se tu sei fuori dal giardino, no? Per cui questo essere scacciato, nella mentalità ebraica, per noi ci suona male, no? Un Dio che ci scaccia. Ma nella mentalità ebraica, dove vedete, tra l'altro, ricordate che il serpente parlava solo di Dio? Se riprendiamo il testo, nel capitolo 2, e poi quando il vero Dio torna, si parla del Signore Dio. Signore Dio. Il serpente parla solo di Dio. E anche quello è importante, perché Signore e Dio sono, quando si dice Signore, è la traduzione del tetragramma sacro, quello che non si pronuncia, ci siamo fermati su questa cosa che non si pronuncia, quello che in maniera sbagliata si dice Yahweh o Yahweh, è sbagliato, non si può dire, e che gli ebrei dicono Adonai. E attenzione, quel nome quando viene fuori? Con Mosè, nell'Esodo. Nell'esperienza di essere stati tirati fuori dall'Egitto, per cui quando si dice Signore si dice la memoria di quello che Dio è stato per noi. Chi è stato per noi? Il liberatore. Invece quello che la Bibbia traduce Dio è Elohim, è il nome generico, no, di Dio. Allora il serpente taglia la memoria e parla di Dio. Quando il vero Dio si ripresenta è il Signore Dio, cioè per cui l'ebreo dice è il nostro liberatore Dio. Per cui se il nostro liberatore Dio ci scaccia, significa che non sarà per sempre. Significa che lo sta facendo perché mi vuol bene e perché magari sa che c'è un momento adesso in cui dobbiamo essere distanti. No? I genitori verso i figli qualche volta hanno dovuto fare la faccia dura. E hanno dovuto mantenere un po' la faccia dura, un po', perché? Non perché volevano far stare male i figli, ma perché volevano che i figli pensassero su quello che hanno combinato. E pensavano che non si poteva passare così, girare pagina automaticamente, perché c'era bisogno di un tempo perché l'altro ci pensasse e poi ci riconciliasse, no? Allora, in qualche modo, quando l'ebreo dice è il Signore Dio che ci sta, no, colui che ci ha liberati che ci sta scacciando, è perché sa che è per un momento e che il suo desiderio è che se ci sta scacciando è per noi, perché noi ci rendiamo conto di quello che è accaduto. Ora, capitolo 4. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato, il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato, perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto, e tu lo dominerai. Caino parlò al fratello Abele, mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E gli rispose: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Poi continuiamo, cominciamo da questa prima parte. Ora, questo racconto, che adesso leggiamo più in profondità, ha una prima lettura immediata, lascia un po' perplessi, perché immediatamente uno gli viene da dire: ok, Caino ha esagerato, no? Cioè della serie che Caino ammazza il fratello, ammazzare il fratello in ogni caso no. Però perché Dio non ha accettato l'offerta di Caino? Se avesse accettato l'offerta di Caino, sto casino non sarebbe successo, no? Per cui quasi ha ragione, no? L'uomo che dice: la donna che tu mi hai dato, no? Allora vediamo più da vicino il testo per cercare di capire se è proprio così o no. Allora il testo si apre con: Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato. Allora, noi sappiamo che il verbo conoscere, fra le sue accezioni, ha anche quella della conoscenza sessuale, in ebraico. Però attenzione, non è quello più usato quando si tratta della conoscenza sessuale, perché ci sono altri verbi che vengono tradotti un po' come inclinarsi verso, andare verso, cioè dice un po' di più quello della relazione sessuale. E conoscere viene usato poche volte, e in genere per una relazione sessuale violenta. Che tra Adamo ed Eva ci fosse crisi, questo lo sapevamo già nei racconti precedenti. E anche questo ci viene detto: là dove c'è crisi, anche la relazione sessuale, a volte purtroppo è una relazione violenta, no? Di crisi. E cosa succede? Che Eva rimane incinta, partorisce Caino, non si sa esattamente l'etimologia del nome Caino, non si sa bene, ci sono tante interpretazioni, ma non ce n'è una più forte. Però quello che ci interessa è che Eva parla e che dice: ho acquistato un uomo, grazie al Signore. Che da una parte è bella come frase, perché fa memoria che la vita viene da Dio, però dall'altra parte dimentica Adamo. Cioè, ho acquistato grazie al Signore, sì, è Adamo. Cioè, non... no? E vedete, qui viene alla luce quello che allora e ancora a volte succede, che quando fra marito e moglie le cose non vanno e la donna non si sente amata dal proprio marito, l'uomo della sua vita diventa il figlio. Il figlio diventa l'uomo della sua vita. Perché non sentendosi amata, no, dal suo uomo, interessante, no? Cioè che anche per il codice di diritto canonico attuale, mentre nel passato il codice vecchio diceva che il fine del matrimonio è la procreazione dei figli, il codice attuale dice che è l'unione dei coniugi aperta alla vita. Che poi vengano, lo speriamo, o non vengano purtroppo, ma è l'unione dei coniugi, l'amore dei due. E quando questo non c'è, no, allora l'uomo di riferimento è il figlio. E già vedete che Caino è già coinvolto in una relazione con la madre non sana, perché non è verso il figlio, è quasi verso quell'uomo che non c'è, c'è ma non c'è. Poi partoria ancora vede suo fratello, punto. Il primo: ho acquistato un uomo dal Signore, facciamo festa. Secondo: poi partoria ancora vede suo fratello, punto. E Abele, noi sappiamo cosa significa, perché Abel in ebraico significa soffio, soffio. È quello che noi tanto agoniamo in estate, no? Quando c'è quel caldo che ci... e che a un certo punto, se magari vai in terrazza e arriva un'ambrezza, no? Ah, però poi se ne va. Allora, Abele significa soffio. Allora vedete, no? Già questo ci dice un'umanità dove ci sono figli e figli, figli e figliastri, figli che sono portati e altri che però fanno a bene il fratello, no? Scusate, Caino fratello, Caino è fratello grazie ad Abele, no? Però ci sono umanità e umanità. E questo lo vediamo a livello mondiale, purtroppo, dove tante volte il colore della pelle, no, fa sì che ci siano i bianchi e i neri, no? Dove appunto i top e quelli che non valgono niente, no? E fra l'altro anche le professioni sono legate a questo, perché Abele è pastore e Caino è agricoltore. Allora, sono due condizioni che danno vita diverse, perché nel senso che ancora oggi l'agricoltore piove, fa freddo, rimane in casa. Il pastore è in giro con le pecore, arriva un temporale, no? È una condizione di lavoro molto più difficile rispetto, no? Quindi... Allora, è importante perché questa... introduzione ci dice già un atteggiamento di Dio che ama tutti e due, ma che per intanto per tirar fuori dal, vedremo, da questa trappola affettiva Caino, e poi ama chi in genere è meno amato ancora di più per, E allora l'offerta, la dinamica dell'offerta, no? Cioè, se per esempio facciamo un piccolo esempio, no? Che senza vi parlo, ma se, mettiamo che è il compleanno di Angelo e che Ciro gli fa un regalo, il compleanno di Angelo. E Angelo lo abbraccia, dice: Ciro, grazie veramente di questo regalo, che bello che mi hai fatto, no, proprio così. E allora io faccio un regalo ad Angelo nel suo compleanno e Angelo fa: grazie. Io capisco, no, che c'è qualcosa che non va. Perché me la devo prendere con Ciro? Caino e Abele offrono a Dio. Dio accetta l'offerta di Abele, non accetta quella di Caino. Perché Caino se la deve prendere con Abele?
No?
Esatto, cioè io dovrei andare da Angelo e dire: Angelo, ti ho fatto qualcosa, ce l'hai con me, non ti piace il regalo? Cioè, no? Devo parlare con lui, non me la devo prendere con lui. Se io me la prendo con lui è perché, vedete, come dire, la mia offerta è sempre condizionata ad essere, dato che io sono sempre stato il primo, il cocco di mamma, il cocco del parroco, il cocco di qua, il cocco di là, e sapete, per essere primo devi avere un secondo, un terzo, un quarto. Sono arrivato primo, quanti eravate? Io sono. Cioè, invece no, sono arrivato primo, quanti eravate? 10.000, no? Come i genitori che dicono: mio figlio ha vinto un concorso. Sai, sì, 20.000 partecipanti, è arrivato primo. Più ne hai dietro, e più sei, no? Per cui, alla fine si può offrire, fare anche del bene, però avendo l'imprinting che tu sei il primo. Che tu sei il primo. Quindi quasi tu non lo fai per l'altro, lo fai per sentirti dire ancora: guarda, come te, nessuno. Come te, sei più bravo. Per cui alla fine si può fare del bene per se stessi. Si possono fare cose buone, ma per sentirsi confermare: io sono il primo. Me l'ha detto sempre mia mamma, no? Sempre il... E allora si può arrivare a dire che il Signore non accetta l'offerta di Caino perché ama Caino e vuole farlo uscire fuori da quella relazione incestuosa nella quale lui è avviluppato. È avviluppato. Tant'è vero che vedete, il Signore va subito da Caino e gli dice: guarda, ehi, perché il tuo volto è caduto? No, lui è caduto il volto. Allora dice: ma perché è caduto? Se tu agisci bene, cioè se io ho fatto un regalo ad Angelo perché l'ho pensato, voglio festeggiarlo nel suo, voglio dire ti voglio bene, e lui mi ha rimandato questa cosa negativa, e io stavo a posto, no? Nel senso che io l'ho fatto in coscienza per esprimere il mio affetto nei suoi confronti. Se c'è qualcosa me ne parlerà, no? Ne parliamo. Ma se non agisci bene, dice il Signore, vedete, se non agisci bene, cioè nel senso che se dentro di te c'è tutta questa trappola, allora attenzione, dice il Signore, l'avverte, dice: attenzione, perché non lasciarti prendere da questa dinamica di morte. È la morte che sta lì, che vuole, no, e ti vuole dominare, tu dominala. Vedete, il Signore invita Caino a parlare, cosa che Caino non fa. Perché in tutto questo racconto, fino all'uccisione del fratello, manca la parola. Perché vedete, molte volte, anche questo, e anche nelle comunità religiose, il problema è che non riusciamo a dirci le cose. Nelle famiglie lo stesso, non riusciamo a dirci le cose. Anche le cose che ci lavorano dentro in negativo, una cosa è poterne parlare. Attenzione, non gridando per stare in testa come le pietre, no? Perché sai, c'è chi grida, e allora a chi grida più forte, no? Ma quello no, quello non è parlare. Quello è semplicemente voler far del male, sfogarsi, dare addosso. No, no. Parlare è dialogare. Cioè nel senso che io ti ascolto e poi tu mi ascolti. Io cerco di fermarmi e di ascoltarti E poi dopo ti chiedo di poter fare lo stesso e parliamoci. Il Signore a Caino sta dicendo, parliamone, tira fuori quello che c'è dentro, no? Quella rabbia, quella cosa, tirala fuori, parliamone. No? E perché gli vuol bene, il Signore ama Caino. Però in tutto questo racconto, fino all'uccisione del fratello, Caino non parla, perché vedete, nel versetto 8, Caino parlò al fratello Abele, mentre erano in campagna. Ora, se qualcuno di voi ha la vecchia Bibbia, cioè la Bibbia del 2008, prima del 2008, vedrà che la traduzione c'è, Caino parlò al fratello Abele, andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, ora la Bibbia del 2008 ha eliminato andiamo in campagna. Perché lo ha eliminato? Perché nei testi più antichi, nei codici più antichi, non c'era andiamo in campagna. Lì è stato un devoto copista, no? Che a un certo punto, dovendo trascrivere, Caino parlò al fratello Abele mentre erano in campagna, disse, un momento, qui manca qualcosa, no? Cioè parlò, qualcosa deve aver detto, no? Che cosa può aver detto? Mentre erano in campagna. Andiamo in campagna, quindi ho messo andiamo in campagna. Ma quella parola non c'è nei testi più antichi. Perché? Perché Caino, non volendo parlare, anche se parla, non dice nulla. Quando tu non vuoi veramente dialogare, le tue parole non sono parole di dialogo. Sono parole mute e in più omicide, perché le stai dicendo solo per voler male all'altro, no? Per fare quello che poi Caino farà. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Un midrash, un commento ai testi ebraici, dice: mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e si uccise. Attenzione, non significa che sbagliò e si ammazzò. Significa che uccidendo Abele, uccide sé come fratello. Uccidendo l'altro, uccidi parte di te, quello che sei chiamato ad essere come fratello. E allora il Signore disse a Caino, dov'è Abele tuo fratello? Vedete anche qui, Signore, che anche qui non è il signore poliziotto che sta già e dice ehi, dov'è, no? Ma che gli chiede, appunto, gli chiede di lui come fratello. Ti stai prendendo cura del fratello? Dov'è tuo fratello? Abele, il tuo fratello. E lui risponde dicendo, non lo so, sono forse il custode di mio fratello? Vedete, mentre il Signore ci chiama in quello che siamo, chiamati a essere, cioè fratelli e sorelle, lui risponde da individuo che dice, oh, che me ne frega, io sono il custode dell'altro, della sorte dell'altro a me non me ne frega niente. Quanto male ha fatto in una formazione cattolica il salvarsi l'anima, no? Dove eravamo formati, no? Che uno deve salvarsi l'anima sua, e degli altri, no? Tanto che anche la messa era giocata e per molti versi è una cosa individuale. Io vado a messa e mi tolgo il pensiero, no? Come dice qualcuno, mi sono tolto il pensiero, no? Perché c'è il pensiero alla messa, no? Cioè, dove io vado lì. E cosa mi dice i preti? Che l'importante è andare a messa la domenica? Sono andato a messa la domenica, ho preso messa e poi chi c'era? E che me ne frega chi c'era? Persone. E che non conosco neanche, no? Persone. Però io ho fatto il mio e sono a posto con la coscienza. La fraternità non esiste. Qui pecchiamo anche molto noi preti, perché per esempio anche questo fatto della moltiplicazione delle messe, che oggi grazie a Dio è diventato più difficile perché ci sono meno preti, era legato appunto al fatto di dire, guarda, l'importante è che tu vada a messa, io te ne metto 10 messe durante la domenica, e no, in modo che tu puoi scegliere, a seconda dei tuoi, cosa devi fare, io te ne metto 10. Ma non era l'idea che la comunità si riunisce. La comunità si riunisce. Perché il Dio è comunità.
E chi me ne frega da tutti? Quello che mi interessa sono io.
E i miei fratelli.
I miei fratelli e sorelle.
Persone, conoscenti, o come oggi si direbbe, contatti. Contatti. Non sono relazioni, sono contatti. Io ho contatti. Ma della fraternità, che mi frega la fraternità? Che mi frega? No, che mica sono i custodi dei miei fratelli e delle mie sorelle. Guardate, è un problema fondamentale questo, di allora come di sempre. E riprese, che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Vedete, sii maledetto. Nel capitolo precedente era il serpente che era stato maledetto, no? Ma non l'uomo e la donna. Adesso è lui, cioè, perché uccidendo l'altro, no, sei, sei portatore di male. Sei portatore di male. E il Signore non ti sta maledicendo, sta dicendo sei portatore di male. Io te lo dico perché, vedete, la Bibbia sa parlare, sa parlare male del male. Mentre noi facciamo fatica, e tante volte lo nascondiamo e lo camuffiamo, la Bibbia sa dire male del male. Lo sa chiamare per nome. E la dinamica dell'uccisione è una dinamica di male, no? Nella quale lui è, come dire, carnefice e vittima, perché lui entra nella dinamica che puoi uccidere ed essere ucciso. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Vedete, il Caino dice, troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. È troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Una volta, leggendo questo testo con un gruppo, una persona disse, ma questo fatto che Caino crede che sente che non può ricevere perdono perché è troppo grande la sua colpa, è perché non è arrivato ancora Cristo? E io mi veniva da rispondere sì e no. Sì, perché noi crediamo che in Cristo, no, però come dire, c'è una risurrezione dalle dinamiche di morte. Dall'altra parte la morte è morte, cioè nel senso che questo ha ammazzato il fratello, Ora il Signore ci allontani e ci tenga, ci custodisca sempre dal fare la terribile esperienza di uccidere una persona, che no. Però chi lo ha fatto se lo porta per tutta la vita. I nostri amici, figli di qualcuno di voi, eccetera, sono militari e fanno le operazioni speciali. Quando tornano non parlano, un po' perché non devono parlare, ma un po' perché a volte hanno commesso delle cose e che si porteranno per tutta la vita per uccidere una persona. Allora, e pensate, e a volte anche noi, senza aver fatto questa terribile esperienza, però ci sono delle cose nostre che magari ci siamo anche confessati e abbiamo richiesto perdono, ma noi non ci crediamo che siamo stati perdonati. Non ci crediamo che siamo stati perdonati. Allora questa cosa di Caino che dice la mia colpa è troppo grande, non potrò. Ma il Signore disse, vedete, e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Vedete, io ho ucciso e posso essere ucciso. Ma il Signore disse, bene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. E il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse. Vedete, il Signore continua ad amare Caino. E fra l'altro fa un tentativo che, come vedremo, non basterà. Cioè un tentativo di dire, guardate, no, bisogna proteggerlo. Allora, chi dovesse, no, guardate che subirà a sua volta 7 volte. È un tentativo di arginare la violenza, che però, come sappiamo, non funziona. Nei paesi dove c'è la pena di morte, non è vero che ci sono meno, no? Perché noi diciamo, guarda, la pena, il massimo è, per cui, non è vero. La violenza poi è, no, è inarrestabile. Però è un tentativo, e perché nessuno, incontrandolo, colpisse un segno. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. Ci fermiamo qui. Poi il resto del capitolo, e poi vedremo anche nel capitolo 5, lo leggeremo la prossima volta, che sarà il... aspettate, ce lo diciamo così? L'abbiamo detto già.